Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio a Salt Lake City, vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione del mondo. La musica per questa sessione è offerta dal coro del sacerdozio degli istituti di Ogden e di Logan nello Utah.
Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
We welcome you, brethren. Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione del sacerdozio della 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio riuniti in molte parti del mondo. Il canto durante questa sessione sarà offerto da un coro del sacerdozio dei centri di istituto di Ogden e di Logan, diretto da Gerald F. Simon, J. Niles Salmon e Alan T. Saunders, con Andrew Unsworth all'organo. Il coro darà inizio a questa sessione cantando Guarda il possente sacerdozio riunito. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Rafael Epino, dei 70.
Gather, firm in every rain, stay stand. Southern Nostro Padre Celeste, all'inizio di questa sessione ti siamo grati per l'opportunità che abbiamo di riunirci in diversi posti attorno al mondo. Ti ringraziamo specialmente per il tuo figlio Gesù Cristo. Siamo grati per questo invito di venire a Lui. Ti siamo grati per il Vangelo restaurato e per il profeta vivente. Ti chiediamo di benedire il nostro amato profeta, presidente Thomas S. Monson, i suoi consiglieri e il quorum dei 12 apostoli. Ti chiediamo il tuo spirito durante questa riunione. Preghiamo perché possiamo imparare e comprendere di più riguardo ai principi e alle dottrine, riguardo al sacerdozio e alle nostre responsabilità, quali detentore. Per favore, Padre, aiutaci ad aumentare la nostra fede e la nostra testimonianza. E diciamo queste cose nel nome del tuo Figlio, Gesù Cristo. Amen.
The choir will now... Il coro ci farà ora ascoltare Guidami a te. Dopo il canto ci parlerà l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli. Dopodiché ascolteremo l'anziano Stephen E. Snow della Presidenza dei 70. Sarà seguito dal fratello Larry M. Gibson, primo consigliere della Presidenza Generale dei Giovani Uomini.
Thank you.
Questa sera mi rivolgo in modo specifico ai detentori del sacerdozio di Dio tra i 12 e i 25 anni. Pensiamo molto a voi e preghiamo per voi. Una volta ho raccontato la storia del nostro nipotino di 4 anni che dette uno spintone al fratellino. Dopo aver consolato il piccolo in lacrime, mia moglie Kathy si rivolse a quello di 4 anni e in tono serio gli chiese: «Perché hai spinto tuo fratello?» Lui lo guardò e rispose: «Scusa, nonna. Ho perso l'anello, scegli il giusto, e non riesco più a scegliere il giusto». Noi sappiamo che voi cercate sempre di scegliere il giusto. Vi vogliamo molto bene. Avete mai pensato al motivo per cui siete stati mandati sulla terra in questo preciso momento? Non siete nati ai tempi di Adamo ed Eva, all'epoca in cui i faraoni governavano l'Egitto o durante l'impero della dinastia Ming. Siete venuti sulla terra ora, venuti 20 secoli dopo la venuta di Cristo. Il sacerdozio di Dio è stato restaurato sulla terra e il Signore ha cominciato a preparare il mondo per il suo glorioso ritorno. Questi sono giorni di grandi opportunità e di importanti responsabilità. Questi sono i vostri giorni. Col vostro battesimo avete dichiarato la vostra fede in Gesù Cristo. Con l'ordinazione al sacerdozio, i vostri talenti e le vostre capacità spirituali sono stati accresciuti. Una delle vostre importanti responsabilità è di preparare il mondo per la seconda venuta del Salvatore. Il Signore ha nominato un profeta, il presidente Thomas S. Monson, affinché diriga il lavoro del suo sacerdozio. A voi, il presidente Monson ha detto che il Signore ha bisogno di missionari e che ogni giovane degno e capace dovrebbe prepararsi a svolgere una missione. Il servizio missionario è un dovere del sacerdozio, un impegno che il Signore si aspetta che noi, a cui è stato dato tanto, assolviamo. Il servizio missionario richiede sacrificio. Nel rispondere alla chiamata a servire estesa dal profeta, ci sarà sempre qualcosa che dovrete lasciarvi alle spalle. Quelli che seguono il gioco del rugby sanno che gli All Blacks della Nuova Zelanda, si chiamano così per il colore della divisa, sono la più celebre squadra di rugby di tutti i tempi. In Nuova Zelanda essere scelti per entrare a far parte degli All Blacks è paragonabile ad essere scelti per una squadra di football che gioca il Super Bowl o per una squadra di calcio che partecipa ai mondiali. Nel 1961, all'età di 18 anni, Sidney Going, un detentore del sacerdozio di Aronne, stava diventando una stella del rugby neozelandese. Grazie al suo notevole talento, molti pensavano che l'anno successivo sarebbe stato scelto per la squadra nazionale di rugby degli All Blacks. A 19 anni, in un momento critico della sua carriera sportiva, in ascesa, si dichiarò che avrebbe abbandonato il rugby per svolgere una missione. Alcuni dissero che era pazzo, altri che era stupido, e protestarono per il fatto che non avrebbe potuto facilmente avere un'altra opportunità nel rugby. A Sid non importava cosa si stava lasciando alle spalle, ma era piuttosto interessato alle opportunità e responsabilità che lo attendevano. Aveva il dovere sacerdotale di offrire 2 anni della sua vita per proclamare l'esistenza del Signore Gesù Cristo e del suo Vangelo restaurato. Niente, neanche la possibilità di giocare nella squadra nazionale, con tutta la fama che questo avrebbe comportato, l'avrebbe dissuaso dall'adempiere il suo dovere. Fu chiamato da un profeta di Dio a servire nella missione del Canada occidentale. 48 anni fa, questo mese, il 19enne anziano Sidney Going lasciò la Nuova Zelanda per servire come missionario della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sid mi ha raccontato un'esperienza avuta in missione. Era sera e lui e il suo collega stavano tornando al loro appartamento. Decisero però di visitare ancora una famiglia. Il padre li fece entrare. L'anziano Going e il suo collega portarono testimonianza del Salvatore. La famiglia accettò un libro di Mormon. Il padre lo lesse tutta la notte. Nei 10 giorni successivi lesse tutto il libro di Mormon, Dottrina e Alleanze e Perla di Gran Prezzo. Alcune settimane dopo, l'intera famiglia venne battezzata. La missione, invece di un posto nella squadra neozelandese degli All Black? Sid ha risposto così: la benedizione di portare gli altri il Vangelo supera di grande lunga qualsiasi cosa una persona possa sacrificare. Vi state probabilmente chiedendo cosa sia accaduto a Sid Going dopo la missione. Prima di tutto il matrimonio eterno con Colleen, l'amore della sua vita, 5 nobili figli e una generazione di nipoti. Sid ha vissuto la sua vita riponendo la sua fiducia nel Padre Celeste, osservando i comandamenti e servendo gli altri. E il rugby? Dopo la missione, Sid è diventato uno dei mediani più famosi della storia degli All Blacks, giocando per 11 stagioni e servendo come capitano della squadra per molti anni. Quanto bravo era Sid Going? Era così bravo che l'agenda degli allenamenti e delle partite venne cambiata perché lui non giocava di domenica. Era così bravo che la regina d'Inghilterra gli conferì un riconoscimento per il suo contributo al rugby. Era così bravo che fu scritto un libro su di lui intitolato Super Sid. Cosa sarebbe accaduto se dopo la missione Sid non avesse ricevuto questi onori? In questa chiesa uno dei grandi miracoli del servizio missionario è che Sid Going e migliaia di giovani come lui non si sono chiesti cosa otterrò dalla missione, ma piuttosto cosa posso dare. La missione sarà per voi una sacra opportunità di portare gli altri a Cristo e di aiutarli a prepararsi per la seconda venuta del Salvatore. Il Signore ha parlato a lungo della preparazione necessaria alla sua seconda venuta. Egli dichiarò ad Enoch: «E manderò la giustizia dal cielo e farò uscire la verità dalla terra, e farò sì che la giustizia e la verità spazzino la terra come con un diluvio per raccogliere i miei eletti dai 4 canti della terra». Il profeta Daniele profetizzò che negli ultimi giorni il Vangelo, come una pietra che si stacca da un monte senza opera di mano, avrebbe raggiunto le estremità della terra. Nefi parlò della Chiesa degli ultimi giorni descrivendola come poca numerosa, ma diffusa su tutta la faccia della terra. In questa dispensazione il Signore ha proclamato: «Siete chiamati a realizzare il raduno dei miei eletti, miei giovani fratelli». La missione rappresenta per voi grandi opportunità e responsabilità, importanti per questo raduno promesso e connesse al vostro destino eterno. Dai primi giorni della restaurazione, i fratelli hanno preso molto seriamente il dovere di proclamare il Vangelo. Nel 1837, soltanto 7 anni dopo l'organizzazione della Chiesa, in un periodo di povertà e persecuzione, furono mandati dei missionari in Inghilterra ad insegnare il Vangelo. Negli anni successivi, dei missionari predicavano in zone quali l'Austria, la Polinesia francese, l'India, le isole Barbados, il Cile e la Cina. Il Signore ha benedetto questo lavoro e la Chiesa si è ormai stabilita in tutto il mondo. Questa riunione viene tradotta in 93 lingue. Siamo grati per i 52.225 missionari a tempo pieno che servono in più di 150 paesi. Il sole non tramonta mai sui missionari retti che testimoniano del Salvatore. Pensate al potere spirituale di 52.000 missionari ripieni dello Spirito del Signore che proclamano audacemente che non sarà dato alcun altro nome né alcun altro modo né mezzo per cui la salvezza possa giungere ai figliuoli degli uomini se non nel nome e tramite il nome di Cristo. Esprimiamo la nostra riconoscenza per le decine di migliaia di missionari già ritornati che hanno fatto e continuano a fare del loro meglio. Il mondo viene preparato per la seconda venuta del Salvatore in larga misura grazie al lavoro del Signore svolto tramite i suoi missionari. Il servizio missionario è uno lavoro spirituale. La dignità e la preparazione sono indispensabili. Il presidente Monson ha detto: «Giovani uomini, vi esorto a prepararvi per il servizio missionario». Mantenetevi puri e degni di rappresentare il Signore. Negli anni che precedono la vostra missione, vi prego di ricordare il sacro compito che avete dinanzi a voi. Le azioni che compierete prima della missione avranno una grande influenza sul potere del sacerdozio che porterete con voi in missione. Preparatevi bene. Il presidente Monsu ha anche detto: ogni giovane uomo degno e capace, che è capace, deve prepararsi a svolgere una missione. Ci sono occasioni in cui, a causa di motivi di salute o altro, un giovane non può servire. Parlando coi vostri genitori e col vescovo, riuscirete a stabilire se siete in grado di servire o meno. Se questa è la vostra situazione, non sentitevi meno importanti nel nobile mandato che si trova dinanzi a voi. Il Signore è molto prodigo con coloro che lo amano e vi aprirà altre porte. Alcuni si chiedono se non siano troppo vecchi per servire. Un mio amico che viene dalla Cina conobbe la Chiesa in Cambogia quando aveva circa 25 anni. Si chiedeva se dovesse ancora prendere in considerazione la missione. Dopo aver pregato e parlato con il vescovo, fu chiamato e servì con onore nella città di New York. Se la vostra età vi preoccupa, pregate e parlate con il vescovo. Egli vi guiderà. Il 50% dei missionari serve nel proprio paese d'origine. E questo è giusto, perché il Signore ha promesso: ognuno udrà la pienezza del Vangelo nella sua lingua e nell'idioma suo proprio. Sarete chiamati per profezia e servirete dove c'è più bisogno di voi. Mi piace incontrare i missionari in tutto il mondo. Di recente sono andato in visita alla missione di Sydney in Australia. Sapete chi ho incontrato? L'anziano Sidney Going, la leggenda del rugby neozelandese. Adesso ha 67 anni e di nuovo un missionario, ma stavolta con una collega di sua scelta, la sorella Colleen Going. Mi ha parlato di una famiglia a cui avevano potuto insegnare. I genitori erano membri della chiesa, ma per molti anni erano stati meno attivi. L'anziano e la sorella Going li hanno aiutati a ravvivare la fede. L'anziano Going mi ha parlato del potere sentito al fonte battesimale, vicino al capofamiglia, mentre il figlio maggiore, che adesso detiene il sacerdozio, battezzava il fratello e la sorella minori. Egli ha espresso la gioia di sentire testimone, di essere testimone di una famiglia che cerca di essere unita per l'eternità. Parlando a voi, la prima presidenza ha dichiarato: voi siete spiriti scelti, nati in questi giorni, quando le responsabilità e le opportunità sono maggiori, come pure le tentazioni. Noi preghiamo per ognuno di voi, che possiate svolgere la grande opera che vi si presenterà in futuro, che sarete degni e disposti a continuare a portare avanti la responsabilità di edificare il regno di Dio sulla terra, preparandola per la seconda venuta del Salvatore. Mi piace molto il quadro di Harry Anderson che raffigura la seconda venuta del Salvatore, perché mi ricorda che egli verrà con maestosità e potere. In terra e in cielo si verificheranno eventi straordinari. Coloro che attendono la venuta del Salvatore lo cercheranno, ed egli ha promesso: io verrò. I giusti lo vedranno, nelle nubi del cielo, rivestito di potere e di grande gloria con tutti i suoi santi angeli. Un angelo suonerà la tromba, e i santi che verranno dai quattro canti della terra verranno rapiti per andargli incontro. Anche coloro che hanno dormito, cioè i santi degni che sono defunti, usciranno per venirgli incontro nelle nubi. Le scritture dicono che il Signore poserà il piede sul monte e che farà udire la sua voce, e tutte le estremità della terra la udranno. Miei giovani fratelli del sacerdozio, rendo testimonianza della natura maestosa e soprattutto del certo avverarsi di questo magnifico evento. Il Salvatore vive. egli ritornerà sulla terra. Da questa o dall'altra parte del velo, sia che io che voi gioiremo della sua venuta e ringrazieremo il Signore per averci mandato sulla terra in questo periodo ad adempiere il nostro sacro dovere e a preparare il mondo per il suo ritorno. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
La nostra famiglia è cresciuta in una zona desertica del sud dello Utah, dove piove poco e si spera sempre che quella poca umidità sia sufficiente a placare il caldo dell'estate imminente. Allora, come ora, speravamo nella pioggia, pregavamo per la pioggia e nei momenti più disperati digiunavamo per la pioggia. Si raccontava una storia che parlava di un nonno che aveva portato il nipotino di 5 anni a fare una passeggiata in città. Alla fine arrivarono a una piccola drogheria sulla via principale, dove si fermarono per prendere una bibita fredda. Una macchina proveniente da un altro stato si accostò al negozio e, indicando una piccola nuvola in cielo, l'autista chiese all'anziano uomo: «Lei pensa che pioverà?» «Lo spero proprio», rispose il vecchio. «Ma non per me, per il ragazzo. Io ho già visto piovere». La speranza è un'emozione che arricchisce la nostra vita quotidiana. Viene definita la sensazione che gli avvenimenti volgeranno al meglio. Quando mettiamo in atto la speranza, attendiamo fiduciosi un evento desiderato. Pertanto la speranza porta una sorta di influenza rilassante nella nostra vita, mentre aspettiamo con fiducia gli avvenimenti futuri. Talvolta speriamo per cose su cui non abbiamo alcun controllo, o ben poco. Speriamo nel bel tempo, speriamo che la primavera arrivi presto, speriamo che la nostra squadra del cuore vinca la Coppa del Mondo, il Super Bowl o la World Series. Tali speranze rendono interessante la nostra vita e spesso portano a comportamenti insoliti, persino superstiziosi. Per esempio, mio suocero è appassionato di sport, ma è convinto che se non guarda la sua squadra preferita di pallacanestro alla TV, è più facile che la squadra vinca. Quando avevo 12 anni, insistevo per indossare sempre lo stesso paio di calzini non lavati ad ogni partita della Little League di baseball nella speranza di vincere. Mia madre me li faceva tenere nella veranda posteriore. Altre volte le nostre speranze ci portano a fare dei sogni che possono ispirarci e spronarci ad agire. Se speriamo di andare meglio a scuola, questa speranza può realizzarsi se ci dedichiamo allo studio e facciamo dei sacrifici. Se abbiamo la speranza di giocare in una squadra vincente, questa speranza può trasformarsi in allenamenti continui, in dedizione, lavoro di squadra e alla fine nel successo. Roger Bannister era un universitario inglese iscritto alla facoltà di medicina, che aveva una speranza molto ambiziosa. Desiderava essere il primo uomo a correre i 1500 metri sotto i 4 minuti. Per più della metà del XX secolo, gli appassionati di atletica leggera avevano atteso ansiosamente il giorno in cui sarebbe stata abbattuta la barriera dei 4 minuti. Negli anni molti atleti si erano avvicinati al record, ma la barriera dei 4 minuti resisteva. Bannister si dedicò a un ambizioso programma di allenamenti, nella speranza di realizzare il suo obiettivo di stabilire un nuovo record mondiale. Nell'ambiente sportivo si cominciava a dubitare che il muro dei 4 minuti potesse essere abbattuto. I cosiddetti esperti avevano persino ipotizzato che il corpo umano non fosse fisicamente adatto a percorrere una distanza così lunga a una velocità così sostenuta. Il 6 maggio del 1954, un giorno nuvoloso, la speranza di Roger Bannister si realizzò. Tagliò la linea del traguardo in 3 minuti 59 secondi e 4 decimi, stabilendo così il nuovo record mondiale. La sua speranza di abbattere la barriera dei 4 minuti era diventata un sogno che si era realizzato con l'allenamento, il duro lavoro e l'impegno. La speranza può ispirare sogni e incoraggiarci a realizzare questi sogni. La speranza da sola, però, non ci porta al successo. Molte gloriose speranze sono state disattese, naufragate contro le barriere delle buone intenzioni è dell'indolenza. Come genitori, le nostre maggiori speranze sono riposte nei figli. Speriamo che crescano in modo tale da condurre una vita responsabile e retta. Queste speranze possono facilmente infrangersi se noi genitori non siamo buoni esempi. La speranza da sola non vuol dire che i nostri figli cresceranno in rettitudine. Dobbiamo trascorrere tempo con loro, facendo la serata familiare e attività di famiglia utili. Dobbiamo insegnare loro a pregare, leggere le scritture con loro e insegnare loro i principi importanti del Vangelo. Solo dopo queste cose è possibile che le nostre speranze più grandi si realizzino. Non dobbiamo mai permettere che la speranza lasci il posto alla disperazione. L'Apostolo Paolo scrisse che dobbiamo arare con speranza. Quando nutriamo delle speranze, la nostra vita è più ricca e guardiamo al futuro con impazienza. Sia che seminiamo un campo già arato o che cerchiamo di farci strada nella vita, è importante che come santi degli ultimi giorni abbiamo speranza. Nel Vangelo di Gesù Cristo, la speranza è il desiderio dei Suoi seguaci di ottenere la salvezza eterna tramite l'espiazione del Salvatore. Questa è la speranza che tutti dobbiamo nutrire. È ciò che ci contraddistingue dal resto del mondo. Pietro ammoniva i primi seguaci di Cristo: «Siate pronti sempre a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi». La nostra speranza nell'espiazione ci dà il potere di avere una prospettiva eterna, che a sua volta ci permette di considerare, oltre al tempo presente, anche la promessa dell'eternità. Non dobbiamo lasciarci intrappolare negli stretti limiti delle volubili aspettative della società. Siamo liberi di aspettare con ansia la gloria celeste, suggellati alla nostra famiglia e ai nostri cari. Nel Vangelo la speranza è quasi sempre legata alla fede e alla carità. Il presidente Dieter F. Uchtdorf ha insegnato: «La speranza è una delle gambe di un treppiede, insieme alla fede e alla carità. Esse danno stabilità alla nostra vita, a prescindere dalle strade dure e sassose che possiamo percorrere». Nell'ultimo capitolo del Libro di Mormon, Moroni fa notare: «Pertanto deve esserci fede, e se deve esserci fede, deve pure esserci speranza, e se deve esserci speranza, deve esserci anche carità. E a meno che non abbiate carità, non potete in alcun modo essere salvati nel Regno di Dio, né potete essere salvati nel Regno di Dio se non avete fede, né lo potete se non avete speranza». L'anziano Russell M. Nelson ha insegnato: «La fede fonda le sue radici in Gesù Cristo, la speranza fonda le sue radici nell'espiazione, la carità è manifesta nel puro amore di Cristo. Questi tre attributi sono intrecciati come i fili di una corda e non sempre è possibile distinguerli. Insieme formano la nostra catena per il Regno Celeste». Quando, alla fine dei suoi scritti, Nefi profetizzò di Gesù Cristo, scrisse: «Pertanto voi dovete spingervi innanzi con costanza in Cristo, avendo un perfetto fulgore di speranza e amore verso Dio e verso tutti gli uomini». Questo perfetto fulgore di speranza di cui parla Nefi è la speranza nell'espiazione, nella salvezza eterna resa possibile dal sacrificio del nostro Salvatore. Questa speranza ha guidato uomini e donne attraverso i secoli a fare cose straordinarie. Gli apostoli del passato percorsero la terra per testimoniare di Lui e alla fine diedero la propria vita al Suo servizio. In questa dispensazione molti dei primi membri della Chiesa lasciarono le loro case con il cuore ricolmo di speranza e di fede e viaggiarono attraverso le grandi pianure fino alla valle del Lago Salato. Nel 1851 Mary Murray Murdoch, una vedova di 67 anni, si unì alla Chiesa in Scozia. Era una donnina minuta, alta appena 1,40 m, che pesava malapena 41 kg. Aveva avuto 8 figli e 6 di loro vissero fino all'età adulta. A causa della sua corporatura, i figli e i nipoti la chiamavano affettuosamente nonnina. Anche suo figlio John Murdoch, la moglie e i loro 2 bambini si unirono alla Chiesa e nel 1852 emigrarono nello Utah. Nonostante le difficoltà economiche, 4 anni dopo John inviò alla mamma i soldi necessari perché potesse unirsi alla famiglia a Salt Lake City.
con una speranza molto più grande della sua corporatura minuta, all'età di 74 anni, Mary iniziò il difficile viaggio verso lo Utah. Dopo una traversata tranquilla dell'Atlantico, alla fine si unì alla sfortunata compagnia dei carretti a mano di Martin. Il 28 luglio i pionieri iniziarono il loro viaggio verso l'ovest con i carretti a mano. Sono ben note le sofferenze di questa compagnia. Dei 575 membri alla partenza, circa un quarto morì prima di raggiungere lo Utah. E molti di più sarebbero morti se non fosse stato per i soccorsi organizzati da presidente Brigham Young, che mandò carri e rifornimenti incontro ai santi bloccati dalla neve. Mary Murdoch morì il 2 ottobre 1856, vicino a Chimney Rock, nel Nebraska. Stremata dalla fatica, dal freddo e dagli stenti del viaggio, il suo fragile corpo semplicemente non riuscì a sopportare le avversità fisiche incontrate dai santi. Mentre era in punto di morte, i suoi pensieri andavano alla famiglia nello Utah. Le ultime parole di questa fedele pioniera furono: «Dite a John che sono morta con il volto rivolto verso Sion». Mary Murray Murdoch è un esempio della speranza e della fede di tantissimi di quei primi pionieri che con coraggio intrapresero il viaggio verso l'Ovest. I viaggi spirituali di oggi richiedono non meno speranza e fede di quelle necessarie a quei primi pionieri. Le difficoltà possono essere diverse, ma i nostri combattimenti sono altrettanto grandi. Prego perché le nostre speranze ci portino a realizzare i nostri sogni retti. Prego in particolare che la nostra speranza nell'espiazione dia forza alla nostra fede e alla carità e ci dia una prospettiva eterna della nostra vita futura. Possiamo tutti avere questo perfetto fulgore di speranza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
One of my sons, at age 12,
uno dei miei figli, quando aveva 12 anni, decise di allevare dei conigli. Costruimmo le gabbie, acquistammo da un vicino un grosso coniglio maschio e due femmine. Non avevo idea di dove ci stavamo cacciando. In brevissimo tempo il capanno era pieno zeppo di coniglietti. Ora che mio figlio è cresciuto, devo confessare la mia perplessità sul modo in cui venivano controllati. Il cane del vicino ogni tanto riusciva a entrare nel capanno e decimava il branco. Il mio cuore però si commuoveva quando vedevo mio figlio e i suoi fratelli sorvegliare e proteggere quei conigli. E ora che sono mariti e padri, sono degni detentori del sacerdozio che amano, danno forza e vegliano sulle proprie famiglie. Provo una grande commozione quando vi osservo, giovani uomini del sacerdozio di Aronne, vegliare, sostenere e dare forza a chi vi circonda, comprese le vostre famiglie e i membri del vostro quorum. E tanti altri. Vi voglio molto bene. Osservavo di recente un ragazzo di 13 anni che veniva messo a parte come presidente del quorum dei diaconi. Dopo, il vescovo gli ha stretto la mano, si è rivolto a lui chiamandolo presidente e ha spiegato ai membri del quorum che l'aveva chiamato presidente per mettere in evidenza la sacralità della sua chiamata. Il presidente del quorum dei diaconi è una delle quattro persone nel rione che detiene le chiavi di presidenza. Con queste chiavi, lui, assieme ai suoi consiglieri, guiderà il quorum sotto l'ispirazione del Signore. Quel vescovo ha capito il potere delle presidenze guidate da un presidente che detiene ed esercita chiavi sacre. In seguito ho chiesto a quel giovane se era pronto a presiedere a quel grande quorum. Mi ha risposto: «Sono nervoso. Non so che cosa fa un presidente del quorum dei diaconi. Può dirmelo?» Gli ho spiegato che aveva un meraviglioso vescovato e consiglieri che lo avrebbero aiutato a diventare un dirigente del sacerdozio di successo ed efficace. Sapevo che avrebbero rispettato le sacre chiavi di presidenza che deteneva. Poi gli ho chiesto: «Pensi che il Signore ti chiamerebbe per questo importante incarico senza darti istruzioni?» Dopo un attimo di riflessione mi ha risposto: «Dove posso trovarle?» Abbiamo parlato un po' e si è reso conto che avrebbe trovato una guida nelle scritture, nelle parole dei profeti viventi e nelle risposte alle preghiere. Abbiamo stabilito di trovare un passo delle scritture che sarebbe stato un punto da dove iniziare la sua ricerca per conoscere le responsabilità della sua nuova chiamata. Abbiamo aperto Dottrina e Alleanze, la sezione 107, versetto 85, che precisa che il presidente del quorum dei diaconi deve sedere in consiglio con i membri del suo quorum e insegnare loro il loro dovere. Abbiamo notato che il suo quorum non è una classe, ma un consiglio di giovani uomini che devono rafforzarsi ed edificarsi a vicenda sotto la direzione del presidente. Io ho espresso la mia fiducia che sarebbe stato un presidente straordinario, che avrebbe confidato nell'ispirazione del Signore e fatto onore alla propria sacra chiamata, insegnando ai suoi diaconi quali erano i loro doveri. Poi ho domandato, poiché sai che devi insegnare ai diaconi i loro doveri, conosci quali siano questi doveri? Ci siamo di nuovo rivolti alle scritture e abbiamo trovato un diacono è chiamato per vegliare e essere un ministro residente per la Chiesa. Poiché la famiglia è l'unità fondamentale della Chiesa, il luogo più importante nel quale un detentore del sacerdozio di Aronne può compiere questo compito è nella sua casa. Fornisce il sostegno del sacerdozio al padre e alla madre nella guida della famiglia. Veglia sui suoi fratelli e sorelle, sui giovani uomini del suo quorum e sugli altri membri del rione. Secondo, un diacono assiste l'insegnante in tutti i suoi doveri nella Chiesa, se le circostanze lo richiedono. Abbiamo stabilito che se un diacono deve assistere l'insegnante nei suoi doveri, deve conoscere questi doveri. Quindi abbiamo identificato nelle scritture una dozzina di doveri che spettano all'ufficio di insegnante. Sarebbe un'esperienza meravigliosa per ogni giovane uomo e per i loro padri, consiglieri e altri, fare proprio quello che ha fatto questo giovane, rivolgersi alle scritture per scoprire da soli quali sono i nostri doveri. Sospetto che molti di noi sarebbero sorpresi e ispirati da quello che trovano. Dovere verso Dio contiene un riassunto utile dei doveri del sacerdozio di Aronne ed è una grande risorsa di crescita spirituale. Vi esorto a utilizzarlo con regolarità. Terzo, i diaconi e gli insegnanti devono anche ammonire, esporre e esortare, insegnare e invitare tutti a venire a Cristo. Molti giovani pensano che la loro esperienza come missionari inizi quando compiono 19 anni e entrano all'MTC. Dalle scritture apprendiamo che inizia molto prima. Il Signore vuole che ogni detentore del sacerdozio di Aronne inviti tutti a venire a Cristo, a cominciare dalla propria famiglia. Ho poi aiutato questo giovane presidente a comprendere che lui e solo lui era il dirigente presidente del quorum e gli ho suggerito di leggere 3 volte il primo dovere indicato in Dottrina e Alleanze 107-85. Ha letto presiedere a 12 diaconi, presiedere a 12 diaconi, presiedere a 12 diaconi. Ho chiesto, che cosa dice il Signore a te personalmente sul tuo dovere come presidente? Mentre stavamo parlando mi sono venute alla mente molte cose, ha risposto. Penso che il Padre Celeste voglia che io sia presidente di 12 diaconi. Noi siamo solo 5 ad essere attivi e uno viene solo ogni tanto. Come possiamo arrivare a 12? Non avevo mai interpretato questo versetto in quel modo. Ma lui detiene le chiavi sacre che io non ho. Ho ricevuto da un presidente del quorum dei diaconi di 13 anni una lezione sul potere di rivelazione che riceve chi detiene le sacre chiavi della presidenza, indipendentemente dall'intelligenza, statura o età. Ho risposto, non lo so. Tu cosa pensi? Mi ha detto, dobbiamo trovare come possiamo far venire quel ragazzo. So che ce ne sono altri 2 che dovrebbero far parte del nostro quorum, ma non vengono e non li conosco. Forse posso fare amicizia con uno e i miei consiglieri possono lavorare con gli altri. Se vengono tutti, siamo 7. Ma dove li troviamo altri 5? Non lo so, ho risposto. Ma se il Padre Celeste li vuole qua, sa dove trovarli. Allora dobbiamo pregare come presidenza e quorum per scoprire cosa fare. Poi mi ha chiesto: sono responsabile di tutti i ragazzi in età da diacono del nostro rione, anche quelli che non sono membri della Chiesa? Meravigliato, ho detto: secondo la visione del Signore, il tuo vescovo ha la responsabilità soltanto dei membri del rione o anche di tutti coloro che vivono entro i confini del rione? Quel giovane ministro residente ha capito. Ha riconosciuto che il ruolo di ogni diacono, insegnante, sacerdote è di vegliare sulla Chiesa e di invitare tutti a venire a Cristo. Quando penso ai meravigliosi giovani uomini e giovani donne della Chiesa, i miei pensieri vanno a un passo delle Scritture che Moroni citò a Joseph Smith e che dice: questo non era ancora adempiuto, ma doveva esserlo presto. E dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, e i vostri figliuoli e le vostre figliuole profetizzeranno, i vostri giovani avranno delle visioni. Quello che era saltato alla mente di quel giovane presidente era la visione di come doveva essere il suo quorum secondo la volontà del Padre Celeste. Era la rivelazione di cui aveva bisogno per rafforzare i membri attivi del suo rione, soccorrere quelli che erano in difficoltà e invitare tutti a venire a Cristo. Così ispirato, ha fatto programmi per compiere la volontà del Signore. Il Signore ha insegnato a questo giovane presidente che sacerdozio significa essere disponibili a servire gli altri. Come spiega il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, il sacerdozio in realtà non è tanto un dono, quanto un incarico di servire, il privilegio di sostenere e di aiutare gli altri. Il servizio è il fondamento del sacerdozio. Il servizio prestato al prossimo, come illustrato da Salvatore. Rendo testimonianza che è il suo sacerdozio. Noi siamo al suo servizio ed egli ha mostrato a tutti i detentori del sacerdozio come svolgere un servizio fedele nel sacerdozio. Invito ogni presidenza di quorum a riunirsi regolarmente, studiare e pregare per riconoscere qual è la volontà del Signore per il proprio quorum e quindi partire e agire. Usate il dovere verso Dio come un aiuto per insegnare ai membri del vostro quorum i loro doveri. Invito ogni membro del quorum a sostenere il proprio presidente di quorum e a rivolgersi a lui per consigli, mentre imparate i vostri doveri del sacerdozio e li adempite. E invito ciascuno di noi a guardare questi straordinari giovani uomini come li vede il Signore, una risorsa possente per edificare e rafforzare il suo regno qui e ora. Voi, meravigliosi giovani, detenete il sacerdozio di Aronne restaurato da Giovanni Battista quando ordinò Joseph Smith e Oliver Cowdery vicino a Harmony in Pennsylvania. Il vostro sacerdozio possiede le sacre chiavi che aprono la porta a tutti i figli del Padre Celeste perché possano venire a suo Figlio Gesù Cristo e seguirlo. Questo avviene tramite il Vangelo del pentimento e del battesimo per immersione per la remissione dei peccati, le ordinanze settimanali del sacramento e il ministero degli angeli. Voi siete veramente ministri che devono essere puliti, degni e fedeli detentori del sacerdozio in ogni momento e in ogni luogo. Perché? Ascoltate le parole della nostra amata prima presidenza rivolte a ciascuno di voi. Tu hai l'autorità di amministrare le ordinanze del sacerdozio di Aronne. Benedirai grandemente la vita di coloro che ti circondano. Il Padre Celeste ripone una grande speranza e fiducia in te e ha una missione importante da farti compiere. So che queste parole sono vere e prego perché ciascuno di noi riceva questa stessa testimonianza e dico queste cose nel sacro nome di colui di cui deteniamo il sacerdozio, Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione canteranno ora, Ore di Israele. Dopo il canto ci parlerà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà poi mio piacere parlarvi. Thank you.
C'era una volta un uomo il cui sogno di una vita era di imbarcarsi su una nave da crociera e navigare per il mar Mediterraneo. Sognava di passeggiare per le strade di Roma, Atene e Istanbul. Risparmiò ogni centesimo finché non ne ebbe abbastanza per un biglietto. Poiché i soldi erano a malapena sufficienti, acquistò una valigia in più e la riempì di scatole di fagioli, confezioni di cracker e buste di limonata in polvere. Questo è tutto ciò di cui si nutriva ogni giorno. Gli sarebbe piaciuto partecipare alle numerose attività offerte dalla nave, come la palestra, il mini golf e la piscina. Invidiava coloro che andavano al cinema, agli spettacoli e alle presentazioni culturali e quanto desiderava un solo assaggio del delizioso cibo che vedeva sulla nave. Ogni pasto pareva essere una festa. Tuttavia, l'uomo voleva spendere pochi soldi e non prese parte a nessuna di queste cose. Poté vedere le città che aveva agognato di visitare, ma per la maggior parte del viaggio se ne stette nella sua cabina e mangiò solo il suo umile cibo. L'ultimo giorno della crociera, un membro dell'equipaggio gli chiese a quale delle feste finali sarebbe andato. Fu solo allora che l'uomo apprese che non soltanto la festa finale, ma quasi tutto a bordo della nave, il cibo, i divertimenti, tutte le attività che aveva desiderato fare erano incluse nel prezzo del biglietto. Troppo tardi, l'uomo si rese conto di aver vissuto molto al di sotto dei suoi privilegi. La domanda che questa parabola fa sorgere è: stiamo vivendo al di sotto dei nostri privilegi per quanto riguarda il sacro potere, doni e benedizioni che è nostra opportunità e diritto avere in qualità di detentori del sacerdozio di Dio? Tutti noi sappiamo che il sacerdozio è molto più di un semplice nome o titolo. Il profeta Joseph Smith ha insegnato che il sacerdozio è un principio eterno che esisteva insieme a Dio dall'eternità e che esisterà per l'eternità senza principio di giorni o fine d'anni. Detiene la chiave della conoscenza di Dio, infatti, è proprio attraverso il sacerdozio che il potere della divinità è manifesto. Le benedizioni del sacerdozio trascendono la nostra capacità di comprensione. I fedeli detentori del sacerdozio di Melchisedec possono divenire gli eletti di Dio. Sono santificati dallo Spirito al rinnovamento del loro corpo e alla fine possono ricevere tutto quello che il Padre ha. Può essere difficile da comprendere, ma è magnifico, e io attesto che è vero. Il fatto che il nostro Padre Celeste affidi questo potere e responsabilità all'uomo è una dimostrazione del suo grande amore per noi, è una prefigurazione del nostro potenziale quali figli di Dio nell'aldilà. Ciò nonostante, troppo spesso le nostre azioni indicano che viviamo ben al di sotto di questo potenziale. Quando ci viene chiesto che cos'è il sacerdozio, molti di noi sono in grado di recitare una definizione dottrinalmente corretta, dando tuttavia poca prova nella vita di tutti i giorni che la propria comprensione va oltre una citazione memorizzata. Fratelli, ci troviamo di fronte a una scelta. Possiamo accontentarci di un'esperienza limitata come detentori del sacerdozio e fermarci alle esperienze che sono ben inferiori ai nostri privilegi, oppure possiamo prendere parte a un copioso banchetto di opportunità spirituali e benedizioni universali del sacerdozio. Che cosa possiamo fare per vivere all'altezza del nostro potenziale? Le parole scritte nelle scritture e pronunciate nelle conferenze generali sono non solo per essere lette o ascoltate, ma per essere applicate a noi. Troppo spesso frequentiamo le riunioni e facciamo segni di assenso, talvolta perfino sorridiamo con aria di intesa, dimostrando il nostro accordo. Altre volte annotiamo alcuni punti dicendoci questo è qualcosa che devo fare. Tuttavia, tra l'ascoltare, il trascrivere una nota sul nostro smartphone e il vero fare è proprio il nostro interruttore d'azione viene puntato su magari un'altra volta. Fratelli, assicuriamoci di mettere il nostro interruttore d'azione su adesso. Se leggete le scritture e ascoltate le parole dei profeti con tutto il cuore e la mente, il Signore vi dirà in che modo vivere all'altezza dei vostri privilegi del sacerdozio. Non fate passare un giorno senza fare qualcosa per mettere in pratica i suggerimenti dello Spirito. Primo, leggere il manuale dell'utente. Se possedete il computer più all'avanguardia e costoso del mondo, lo usereste soltanto come soprammobile? Un computer può apparire efficientissimo e avere la capacità di fare qualsiasi cosa, ma solo quando studiamo il manuale dell'utente impariamo come usare il software e lo accendiamo che possiamo accedere al suo pieno potenziale. Il santo sacerdozio di Dio ha un manuale dell'utente. Impegniamoci a leggere le scritture e i manuali con maggiore scopo e attenzione. Cominciamo leggendo le sezioni 20, 84, 107 e abbiamo ricevuto appena adesso un meraviglioso esempio di Dottrina Alleanza 121. Più studiamo la finalità, il potenziale e l'uso pratico del sacerdozio, più resteremo meravigliati del suo potere. E lo Spirito ci insegnerà come ricevere e utilizzare questo potere per essere una benedizione per la nostra famiglia, la nostra comunità e la Chiesa. Come popolo, diamo giustamente un'alta priorità all'istruzione secolare e allo sviluppo professionale. Vogliamo e dobbiamo eccellere nel sapere e nelle opere manuali. Mi congratulo con voi perché vi state sforzando di ottenere diligentemente un'istruzione e diventare esperti nel vostro campo. Vi invito anche a divenire esperti nelle dottrine del Vangelo, specialmente la dottrina del sacerdozio. Viviamo in un'epoca in cui le scritture, le parole dei profeti e apostoli moderni sono più facilmente accessibili che in qualsiasi altro momento della storia del mondo. Tuttavia, è nostra responsabilità, dovere, privilegio attivarci per far le nostre. I principi e le dottrine del Vangelo e del sacerdozio sono sublimi e supremi. Più studiamo la dottrina, il potenziale e l'uso pratico del sacerdozio, più la nostra anima si allargherà, la nostra comprensione si espanderà e vedremo ciò che il Signore ha in serbo per noi. Secondo, per favore, cercate le rivelazioni dello Spirito. Una testimonianza sicura di Gesù Cristo e del suo Vangelo restaurato richiede più di una conoscenza. Necessita della rivelazione personale accompagnata dall'onestà e devota applicazione dei principi del Vangelo. Il profeta Joseph Smith ha spiegato che il sacerdozio è il canale per mezzo del quale l'Onnipotente cominciò a rivelare la sua gloria al principio della creazione di questa terra. È lo strumento con cui Egli ha continuato a rivelare se stesso ai figli degli uomini fino al tempo presente. Se non stiamo cercando di usare questo canale della rivelazione, stiamo vivendo al di sotto dei nostri privilegi del sacerdozio. Per esempio, ci sono coloro che credono ma non sanno di credere. Hanno ricevuto varie risposte tramite la voce dolce e sommessa nel corso del tempo, ma poiché questa ispirazione sembra così piccola e insignificante, non la riconoscono per ciò che è veramente. Di conseguenza, permettono ai dubbi di trattenerli dal realizzare il loro potenziale come detentori del sacerdozio. La rivelazione e la testimonianza non giungono sempre con forza strabiliante. Per molti una testimonianza arriva lentamente, un pezzo alla volta. Talvolta arriva così gradualmente che è difficile ricordare un momento esatto in cui abbiamo saputo realmente che il Vangelo era vero. Il Signore ci dà linea su linea, precetto su precetto, qui un po' e là un poco. In un certo senso la nostra testimonianza è come una palla di neve che diventa sempre più grande man mano che rotola. Cominciamo con poca quantità di luce, anche se si tratta solo di un desiderio di credere. Gradualmente la luce si attacca alla luce e colui che riceve la luce e continua in Dio riceve più luce. E quella luce diventa sempre più brillante fino al giorno perfetto, in cui a tempo debito saremo partecipi della sua pienezza. Pensate a quale cosa gloriosa sia andare oltre i nostri limiti umani, avere gli occhi del nostro intendimento aperti e ricevere luce e conoscenza da reami celesti. È nostro privilegio e opportunità come detentori del sacerdozio ricercare la rivelazione personale e imparare come conoscere la verità per noi stessi attraverso la sicura testimonianza dello Spirito Santo. Cerchiamo sinceramente la luce dell'ispirazione personale. Supplichiamo il Signore di dare alla nostra mente e alla nostra anima quella scintilla di fede che ci consentirà di ricevere e riconoscere il ministero divino dello Spirito Santo nelle nostre specifiche circostanze, sfide e doveri del sacerdozio. Terzo, trovare gioia nel servizio sacerdotale. Durante la mia carriera di pilota di linea ho avuto l'opportunità di essere capo istruttore e supervisore. Queste mansioni consistevano in parte nell'addestrare ed esaminare i piloti esperti per assicurarsi che avessero la conoscenza e la capacità necessarie per manovrare in sicurezza ed efficacia e ed efficienza quei magnifici enormi aeroplani. Ho scoperto che c'erano piloti che anche dopo anni di volo professionale non avevano mai smesso di provare l'emozione di salire nell'atmosfera, avendo reciso i tenaci vincoli della terra e danzato lieti tra i cieli su ali d'argento. Amavano il suono del fruscio dell'aria, il rombo dei potenti motori, il sentimento di essere uno con il vento e uno con il cielo buio e le stelle sovrastanti. Il loro entusiasmo era contagioso. C'erano anche alcuni che sembravano essere divenuti abitudinari e spenti. Avevano acquistato la padronanza dei sistemi e del pilotaggio degli aeroplani, ma ad un certo punto avevano perso la gioia di volare, dove mai all'Odola né persino Aquila hanno volato. Avevano perso il senso di magnificenza di fronte a un'alba radiosa, alle bellezze delle creazioni di Dio sovrollando oceani e continenti. Se soddisfacevano i requisiti ufficiali, io li approvavo, ma allo stesso tempo mi dispiacevo per loro. Potreste chiedervi se siete dei detentori del sacerdozio abitudinari, facendo quello che vi viene chiesto senza sentire la gioia che dovreste sperimentare. Avere il sacerdozio ci dà numerose opportunità per provare la stessa gioia che Amon descrisse. Non abbiamo grande ragione di gioire? Siamo stati strumenti nelle mani del Signore per compiere quest'opera grande e meravigliosa. Esultiamo dunque nel Signore. Sì, gioiremo. Fratelli, la nostra religione è gioiosa. Abbiamo la grande benedizione di detenere il sacerdozio di Dio. Nel libro dei Salmi leggiamo: «Beato il popolo che conosce il grido di giubilo, esso cammina, o Eterno, alla luce del tuo volto». Possiamo ricevere questa più grande gioia semplicemente cercandola. Troppo spesso manchiamo di sentire la grande gioia che consegue dal servizio pratico reso in qualità di sacerdoti. A volte gli incarichi possono sembrare fardelli. Fratelli, non passiamo la nostra vita sentendoci sempre stanchi, preoccupati e lamentandoci. Viviamo al di sotto dei nostri privilegi quando permettiamo alle ancore del mondo di tenerci lontani dalla ricca gioia che deriva dal fedele servizio del sacerdozio, specialmente tra le mura della nostra casa. Viviamo al di sotto dei nostri privilegi quando non prendiamo parte al banchetto della felicità, pace e gioia che Dio concede così liberalmente ai fedeli servitori del sacerdozio. Giovani uomini, se venire in chiesa presto per preparare il sacramento vi pare più una seccatura che una benedizione, allora vi invito a pensare a che cosa può significare questa sacra ordinanza per un membro del rione che magari ha avuto una settimana difficile. Fratelli, se i vostri insegnanti familiari non vi sembrano efficaci, vi invito a guardare con l'occhio della fede ciò che una visita da parte di un servitore del Signore può fare per una famiglia che ha molti problemi che non si vedono. Se usate il potenziale divino del servizio sacerdotale, lo Spirito di Dio riempirà il vostro cuore e la vostra mente e brillerà nei vostri occhi e nel vostro volto. In qualità di detentori del sacerdozio, non diventiamo mai insensibili alla meraviglia e alla magnificenza di ciò che il Signore ci ha affidato. Miei cari fratelli, cerchiamo diligentemente di apprendere la dottrina del Santo Sacerdozio. Rafforziamo la nostra testimonianza linea su linea, ricevendo le rivelazioni dello Spirito, e troviamo gioia nel servire quotidianamente come sacerdoti. Se faremo queste cose, cominceremo a vivere all'altezza del nostro potenziale e dei nostri privilegi in qualità di detentori del sacerdozio, e saremo in grado di fare ogni cosa in colui che ci fortifica. Di questo rendo testimonianza, quale apostolo del Signore, e vi lascio la mia benedizione, nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Sono grato di essere con voi in questa riunione del sacerdozio di Dio in tutto il mondo. Stasera ci troviamo in tanti luoghi diversi e in fasi differenti del nostro servizio sacerdotale. Tuttavia, nonostante la varietà delle circostanze che ci riguardano, abbiamo qualcosa in comune: il bisogno di apprendere i nostri doveri nel sacerdozio e di accrescere il nostro potere nell'assolverli. Quando ero diacono, sentivo ardere questo desiderio dentro di me. Facevo parte di un piccolo ramo della Chiesa nel New Jersey, sulla costa orientale degli Stati Uniti. Ero l'unico diacono del ramo e mio fratello maggiore era l'unico insegnante. Ero l'unico non solamente che andava in chiesa, ma anche sui registri della chiesa.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was.
Quanto avrei voluto sentire Presidente Uchtdorf e anziano Gibson quando ero lì,
perché sicuramente vivevo al di sotto del potenziale che avevo. E pensavo, anche avrei potuto pensare a chi avrei potuto convertire nel rione. Uno lì vicino è andato in prigione, Piri anche è andato a finire in prigione. Era un vicinato molto difficile. Sempre quando ero diacono, la mia famiglia si trasferì nello Utah. Fu lì che scoprì l'esistenza di tre cose che avrebbero accelerato la mia crescita nel sacerdozio. La prima era la presenza di un presidente che sapeva come riunirsi in consiglio coi membri del suo quorum. La seconda era la grande fede in Gesù Cristo, che determinava il nostro affetto reciproco. E la terza era la convinzione tra di noi condivisa che lo scopo globale del nostro sacerdozio era quello di lavorare per la salvezza degli uomini. Ciò che fece la differenza non fu il fatto che in quel luogo il rione fosse consolidato. Quello che c'era lì potrebbe trovarsi in qualunque unità della Chiesa. Magari queste tre cose fanno così tanto parte della vostra esperienza nel sacerdozio che a malapena ci fate caso. Può anche darsi che alcuni di voi non sentano il bisogno di migliorare, quindi non vedono la necessità di questi aiuti. In ogni caso, prego che lo Spirito del Signore mi aiuti a rendere queste cose più chiare e interessanti ai vostri occhi. Il mio scopo nel parlarvi di questi tre elementi importanti per la nostra crescita nel sacerdozio è di esortarvi a prenderli in considerazione e utilizzarli. Se lo farete, il vostro servizio sacerdotale cambierà in meglio, e se lo magnificherete, esso benedirà i figli del Padre Celeste più di quanto possiate immaginare. Imparai il primo aspetto quando fui accolto in un quorum di sacerdoti che aveva il vescovo quale presidente. A voi potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma a me questo diede un senso di potere nel sacerdozio che da quel momento in poi ha cambiato il mio modo di servire. Tutto cominciò dal modo in cui egli ci dirigeva. Dal mio punto di vista, egli prendeva in considerazione le opinioni di noi giovani sacerdoti come se uscissero dalla bocca degli uomini più saggi della terra. Aspettava che tutti quelli che volevano intervenire finissero di parlare. Ascoltava e dopo che aveva deciso il da farsi, avevo l'impressione che lo Spirito confermasse a noi e a lui la correttezza di quelle decisioni. Ora mi rendo conto che fu allora che percepì cosa intendono le scritture quando dicono che il presidente deve riunirsi con i membri del suo quorum. E anni dopo, quando io stesso ero un vescovo a capo di un quorum di sacerdoti, sia io che loro fummo istruiti da ciò che avevo appreso da un giovane sacerdote. 20 anni dopo, da vescovo, ebbi l'opportunità di vedere l'efficacia di un consiglio, non solo nella casa di riunione, ma anche in mezzo alle montagne. Un sabato, nel corso di un'attività, un membro del nostro quorum si era smarrito ed era rimasto tutta la notte nella foresta. Per quanto ne sapevamo, era solo, senza abiti caldi, cibo o riparo. L'avevamo cercato, ma senza alcun esito. Mi ricordo che pregammo insieme e che poi ciascuno di noi parlò. Ascoltai attentamente e mi sembrò che anche gli altri lo facessero. Dopo un po' un senso di pace scese su di noi. Sentì che il membro del nostro quorum che si era perduto era da qualche parte al sicuro e all'asciutto. Ai miei occhi fu chiaro ciò che il quorum doveva e non doveva fare. Quando le persone che lo avevano trovato descrissero il luogo nel bosco in cui si era rifugiato, sentii di riconoscerlo. Per me il miracolo fu di vedere il potere della fede in Gesù Cristo di un consiglio del sacerdozio unito, che porta a rivelazione a colui che detiene le chiavi del sacerdozio. Quel giorno tutti noi crescemmo nel potere del sacerdozio. Il secondo modo per imparare di più è quello di nutrire amore gli uni per gli altri, amore che scaturisce da una grande fede. Non so quale delle due cose venga per prima, ma ci sono sempre entrambe quando c'è un grande e rapido apprendimento nel sacerdozio.
Joseph Smith ce lo insegnò mediante l'esempio. Nei primi giorni della Chiesa, in questa dispensazione, egli ricevette da Dio il comandamento di rafforzare il sacerdozio. Doveva fondare delle scuole dedicate ai detentori del sacerdozio. Il Signore ne stabilì il requisito principale, che ci fosse amore reciproco fra coloro che insegnavano e coloro che apprendevano. Ecco le parole del Signore riguardo alla creazione di un luogo in cui il sacerdozio potesse apprendere, ed ecco il significato che ciò aveva per coloro che vi partecipavano. Organizzatevi, istituite una casa di istruzione, una casa d'ordine. Nominate fra voi un insegnante e non lasciate che tutti parlino insieme, ma che parli uno solo alla volta e che tutti ascoltino i suoi detti, affinché quando tutti avranno parlato, tutti possano essere edificati da tutti e che ognuno abbia un uguale privilegio. Il Signore descrive qui ciò che abbiamo già visto essere la forza di un consiglio o di una classe nel veicolare le rivelazioni che provengono dallo Spirito. La rivelazione è l'unica maniera in cui possiamo sapere che Gesù è il Cristo. Quella fede è il primo gradino che saliamo sulla scala che porta all'apprendimento dei principi del Vangelo. Nei versetti 123-124 della sezione 88 di Dottrina e Alleanze, il Signore sottolineò l'importanza di amarsi reciprocamente e di non trovare le colpe gli uni degli altri. Ciascun partecipante si guadagnò il diritto ad entrare nella scuola del sacerdozio stabilita dal Signore alzando le mani e stipulando l'alleanza di essere amico e fratello nel vincolo dell'amore. Oggi non abbiamo quest'usanza, ma ovunque io abbia visto un notevole grado di apprendimento nel sacerdozio, sono presenti anche questi vincoli di amore. Ancora una volta, ho visto questi ultimi sia come causa che come effetto dell'apprendimento delle verità evangeliche. L'amore invita alla presenza dello Spirito Santo, che conferma la verità, e a sua volta la gioia di apprendere le verità divine produce amore nel cuore delle persone che hanno condiviso questa esperienza di apprendimento. È vero anche il contrario, la discordia o l'invidia impediscono allo Spirito Santo di istruirci e a noi di ricevere luce e verità. Inoltre, nei sentimenti di delusione che inevitabilmente ne conseguono, si trovano i semi di una più grande discordia e della tendenza alla critica in coloro che si aspettano un'esperienza di apprendimento che però non si è verificata. Mi sembra che i detentori del sacerdozio, che apprendono bene insieme, hanno sempre fra di loro dei grandi pacificatori. Lo potete constatare nelle classi e nei consigli del sacerdozio. Si tratta del dono di saper aiutare le persone a trovare un terreno comune, nonostante le differenze. È il dono di aiutare le persone a scorgere nelle parole degli altri un contributo più che un tentativo di correzione. Con il puro amore di Cristo e con il desiderio di fare da pacificatori, è possibile ottenere l'unità sia nei consigli che nelle classi. Questo richiede pazienza e umiltà, ma l'ho visto accadere anche quando ci sono delle difficoltà e quando i componenti di un consiglio o di una classe provengono da ambienti molto diversi. Nel prendere decisioni, i detentori del sacerdozio possono innalzarsi agli elevati standard stabiliti dal Signore. Ciò è possibile quando c'è una grande fede, amore e l'assenza di contesa. Questi sono i requisiti che il Signore richiede per approvare le nostre decisioni. E ogni decisione presa da uno di questi quorum deve essere per voce unanime di questo. Cioè ogni membro in ciascun quorum deve essere d'accordo con le decisioni di questo, allo scopo di rendere le loro decisioni di pari potere o validità, l'una rispetto all'altra. Il terzo elemento utile all'apprendimento nel sacerdozio è che tutti conveniamo sui motivi per cui il Signore ci benedice col sacerdozio e si fida che noi lo deteniamo e lo esercitiamo. Questo lavoro è per la salvezza degli uomini. La condivisione di questo convincimento porta unità nei quorum. Possiamo vedere questo nel racconto scritturale del modo in cui noi figli di spirito fummo preparati prima della nascita allo straordinario onore di detenere il sacerdozio. Parlando di coloro a cui è stata affidata una grande responsabilità nel sacerdozio, il Signore ha detto: ancora prima di nascere, essi con molti altri avevano ricevuto le loro prime lezioni nel mondo degli spiriti ed erano stati preparati per venire nel tempo debito del Signore a lavorare nella sua vigna per la salvezza delle anime degli uomini. Nel sacerdozio condividiamo il sacro dovere di lavorare per le anime degli uomini. Oltre ad imparare che questo è il nostro dovere, dobbiamo agire. Esso deve essere così profondamente radicato nei nostri cuori che i tanti impegni che abbiamo in gioventù o le difficoltà che vengono con l'età non possono distrarci da questo scopo. Poco tempo fa ho visitato la casa di un sommo sacerdote che non è più in grado di venire alle nostre riunioni di quorum. Vive da solo poiché la sua bellissima moglie è morta e i suoi figli vivono lontano. L'età e la malattia pongono delle limitazioni alla sua capacità di servire. Si allena ancora coi pesi per mantenere quel poco di forza che gli è rimasta. Quando entrai nella sua casa, mi venne incontro col deambulatore per salutarmi e mi invitò a sedermi in una sedia accanto a lui. Parlammo delle ore felici trascorse nel sacerdozio. Poi mi disse con grande intensità: «Perché vivo ancora? Perché sono ancora qui? Non posso fare niente!» Gli dissi che stava facendo qualcosa per me, e cioè che mi stava edificando con la sua fede e il suo amore. Durante la mia breve visita mi aveva fatto provare il desiderio di diventare migliore. Il suo esempio di determinazione nel fare qualcosa di importante mi aveva ispirato ad impegnarmi di più nel servire il Signore. Dalla tristezza della sua voce e dal suo sguardo percepì di non aver fornito una risposta adeguata alle sue domande. Si chiedeva ancora come mai Dio lo lasciasse vivere, pur con tali limitazioni, alla possibilità di servire. Con la sua consueta generosità mi ringraziò per essere andato a trovarlo. E mentre me ne andavo, l'infermiera che va a casa sua qualche ora al giorno entrò nella stanza. Durante la nostra conversazione privata, egli mi aveva un po' parlato di lei e mi aveva detto che pur avendo vissuto la maggior parte della sua esistenza fra i membri della Chiesa, ancora non si era unita ad essa. Mentre l'infermiera mi accompagnava alla porta, lui le si avvicinò e disse con un sorriso: «Vedi, sembra che io non riesca a fare proprio niente. Ho cercato di farla battezzare nella chiesa, ma non ha funzionato». Lei ci sorrise. Io uscii e mi incamminai verso casa. Compresi che le risposte alle sue domande erano state piantate nel suo cuore molto tempo prima. Quel valoroso sommo sacerdote cercava di fare il suo dovere, come gli era stato insegnato per decenni nel sacerdozio. Sapeva che l'unico modo in cui quella giovane donna avrebbe potuto ottenere la benedizione della salvezza tramite il Vangelo di Gesù Cristo era quello di stipulare un'alleanza con Lui mediante il battesimo. Ogni presidente di ogni quorum di cui aveva fatto parte, a partire dai diaconi fino ai sommi sacerdoti, gli aveva insegnato l'importanza delle alleanze. E lui ancora si ricordava del suo proprio giuramento e alleanza nel sacerdozio e li sentiva dentro di sé, cercando di rimanervi fedele. Sarebbe sempre stato un testimone e un missionario del Salvatore, in qualunque situazione. Queste cose erano già nel suo cuore. Il suo più profondo desiderio era che quella donna sperimentasse un mutamento di cuore mediante l'espiazione di Gesù Cristo e tramite la fedeltà alle sacre alleanze. Se paragonato all'eternità, il tempo da lui trascorso in questa vita nella scuola del sacerdozio è relativamente breve, ma anche in così poco tempo egli ha seguito con successo delle lezioni eterne. Dovunque il Signore possa chiamarlo, egli porterà con sé delle lezioni sacerdotali di valore eterno. Non solo dovreste essere ansiosi di apprendere le lezioni riguardanti il sacerdozio in questa vita, ma dovreste essere ottimisti relativamente a ciò che è possibile fare, che ha insegnato così bene il presidente Uchtdorf. Non dobbiamo vivere al di sotto dei nostri privilegi. Alcuni di noi si pongono dei limiti mentali sulla possibilità di imparare da ciò che il Signore mette sul nostro cammino mentre siamo al suo servizio. Un giovane uomo lasciò il suo piccolo villaggio del Galles, sentì parlare gli apostoli di Dio e si unì al regno di Dio sulla terra. Salpò insieme ai santi diretti in America e in seguito guidò un carro attraverso le praterie per raggiungere l'Ovest. Il suo servizio sacerdotale comprendeva il disboscamento e la preparazione di un terreno che avrebbe dovuto ospitare una fattoria. Vendette la fattoria molto meno del suo valore per andare in missione per il Signore, in qualche posto sperduto e prendersi cura delle pecorelle. Da quel luogo fu poi chiamato in missione al di là dell'oceano, proprio nel villaggio che povero aveva lasciato per seguire il Signore. In tutto questo trovò il modo di apprendere insieme ai fratelli del sacerdozio. Da audace missionario qual era, in Galles camminò fino alla residenza estiva di un uomo che era stato 4 volte primo ministro per parlargli del Vangelo di Gesù Cristo. Quell'uomo insigne lo fece entrare nella sua villa. Si era diplomato e si era laureato ad Oxford. Il missionario parlò con lui dell'origine dell'uomo, del ruolo centrale di Gesù Cristo nella storia del mondo e anche del destino delle nazioni. Al termine del loro incontro, il patrone di casa declinò l'invito al battesimo, ma mentre si stavano salutando, l'uomo che era stato a capo di uno dei più grandi imperi del mondo chiese all'umile missionario: «Dove hai ricevuto la tua istruzione?» E la risposta fu: «Nel sacerdozio di Dio». Magari a volte avete pensato a quanto migliore sarebbe stata la vostra vita se solo aveste potuto studiare in qualche scuola prestigiosa. Prego che possiate vedere la grandezza dell'amore che Dio ha per voi e l'opportunità che vi ha accordato di fare parte della sua scuola. Se sarete diligenti e obbedienti nel sacerdozio, saranno riversati su di voi tesori di conoscenza spirituale. Il vostro potere di resistere al male e di proclamare le verità che portano alla salvezza sarà cresciuto. Proverete gioia nel vedere la felicità di coloro che guidate verso l'esaltazione. La vostra famiglia diverrà un luogo di apprendimento. Attesto che le chiavi del sacerdozio sono state restaurate. Il presidente Thomas S. Monson detiene ed esercita queste chiavi. Dio vive e vi conosce perfettamente. Siete stati scelti per avere l'onore di detenere il sacerdozio. Nel nome sacro di Gesù Cristo. Amen. Avremo ora il privilegio di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «Per la patria». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano Joseph W. Citati, dei 70. Presidente Monson.
We sat here this evening.
Questa sera, prima di incominciare, eravamo qui seduti e ci chiedevamo: riusciremo a riempire questo edificio? L'abbiamo riempito. E abbiamo dovuto mettere persone anche in altri posti. Siamo stati nutriti spiritualmente anche nelle altre sessioni di quest'oggi. Siamo un popolo benedetto. Ho pregato e studiato molto su che cosa avrei dovuto dire questa sera. Spero di non offendere nessuno. Quali sono le cose che mi fanno piangere a volte la sera tardi? Ho pensato che desidero parlare di alcune di queste cose stasera. Alcune le saranno sentite più vicine da persone dai giovani e altre cose saranno sentite più vicine dalle persone della mia età, dai vecchi. È stato bello essere insieme qui stasera. Abbiamo ascoltato messaggi molto belli e puntuali riguardo al sacerdozio di Dio. come voi mi sono sentito edificato e ispirato. Stasera desidero trattare argomenti su cui ho riflettuto spesso ultimamente e dei quali mi sono sentito spinto a parlare. In un modo o nell'altro sono tutti legati alla dignità personale, il requisito necessario per ricevere ed esercitare il sacro potere del sacerdozio che deteniamo. Inizierò leggendovi un passo dalla sezione 121 di Dottrina e Alleanze, che i diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i poteri del cielo. E i poteri del cielo non possono essere controllati né adoperati se non in base ai principi della rettitudine, che essi possono essere conferiti su di noi, è vero, ma quando cominciamo a coprire i nostri peccati o a gratificare il nostro orgoglio, la nostra vana ambizione, o a esercitare controllo o dominio o coercizione sull'anima dei figlioli degli uomini con un qualsiasi grado di ingiustizia, ecco, i cieli si ritirano. Lo Spirito del Signore è afflitto e quando si è ritirato, amen al sacerdozio, ossia all'autorità di quell'uomo. Fratelli, questa è la parola perentoria del Signore in merito alla sua divina autorità. Non vi possono essere dubbi sugli obblighi che ciò comporta per ogni uomo che detiene il sacerdozio di Dio. Siamo venuti sulla terra in un periodo difficile. L'ago della bussola morale dei popoli si è gradualmente spostato verso il punto dell'ormai tutto è lecito. Ho vissuto abbastanza a lungo per assistere a molti dei cambiamenti sopravvenuti nella morale collettiva. Se una volta le norme morali della Chiesa e quelle della società erano per lo più compatibili, oggi il divario che le separa è enorme e lo diventa sempre di più. Molti film e spettacoli televisivi ritraggono comportamenti che sono in diretto contrasto con le leggi del Signore. Non vi esponete alla sozzura implicita o esplicita che tanto spesso viene proposta. I testi di molte canzoni di oggi ricadono nella medesima categoria. Il linguaggio dissacrante così comune oggi non sarebbe mai stato tollerato in un passato non troppo lontano. Il nome del Signore viene profanato continuamente. Ricordiamo insieme uno dei 10 comandamenti che il Signore rivelò a Mosè sul monte Sinai. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, invano, perché l'Eterno non terrà per innocente chi avrà usato il suo nome invano. Mi rattrista come tutti noi siamo esposti al linguaggio blasfemo e vi imploro di non farne uso. Vi prego di non dire o fare nulla di cui non potete essere fieri. Tenetevi completamente lontani dalla pornografia. Non guardate quelle immagini, mai. È provato che diventa una dipendenza difficilissima da superare. Evitate l'alcol, il fumo o qualsiasi altra droga che crei dipendenze dalle quali fareste molta fatica a liberarvi. Che cosa ci proteggerà dal peccato e dal male attorno a noi? Vi dichiaro che una forte testimonianza del Salvatore e del suo Vangelo vi terranno al sicuro. Se non avete letto il Libro di Mormon, leggetelo. Non vi chiedo di alzare la mano per approvare questa cosa. Se lo farete con l'aiuto della preghiera e il desiderio sincero di conoscere la verità, lo Spirito Santo ve ne manifesterà la verità. Se è vero, e lo è, allora Joseph Smith fu un profeta che vide Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo. La Chiesa è vera. Se non avete ancora una testimonianza di queste cose, fate ciò che è necessario per ottenerla. È indispensabile che abbiate una testimonianza personale, perché con la testimonianza degli altri non andrete lontano. Una volta ricevuta, una testimonianza deve essere mantenuta viva e vitale mediante l'obbedienza ai comandamenti di Dio, la preghiera regolare e lo studio delle Scritture. Andate in chiesa. Voi, giovani uomini, dovreste frequentare il seminario o l'istituto, dove è possibile. Se nella vostra vita dovessero esserci cose sbagliate, troverete il modo per uscirne. Cessate ogni iniquità. Parlate con il vostro vescovo. Qualunque sia il problema, potrà essere superato con un adeguato pentimento. Potete diventare nuovamente puri. Il Signore disse di coloro che si pentono: quando anche i vostri peccati fossero come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, e io, il Signore, non li ricordo più. Il Salvatore dell'umanità disse di sé di essere nel mondo, ma non del mondo. Anche noi possiamo essere nel mondo, ma non del mondo, se respingiamo i falsi concetti e i falsi insegnamenti, rimanendo fedeli a ciò che Dio ha comandato. Ultimamente ho pensato spesso a voi giovani uomini che avete l'età per sposarvi. Ma che non vi siete ancora sentiti di farlo. Vedo amabili fanciulle che desiderano sposarsi e formare una famiglia, ma hanno occasioni limitate, perché tanti giovani uomini rimandano il matrimonio. Questa situazione non è nuova. Molto è stato detto in passato dai presidenti della Chiesa riguardo a questo argomento. Vi citerò un paio dei loro consigli come esempio. Il presidente Harold B. Lee disse: non facciamo il nostro dovere di detentori del sacerdozio quando superiamo l'età del matrimonio e non contraiamo questa sacra unione con una di queste brave ragazze. Il presidente Gordon B. Hinckley disse: il mio cuore si riempie di compassione per le nostre sorelle non sposate che desiderano il matrimonio e sembra che non possano realizzare questo sogno. Provo molta meno simpatia per i giovani che, secondo le usanze della nostra società, hanno la prerogativa di prendere l'iniziativa in queste cose, ma in tanti casi mancano di farlo. Mi rendo conto che vi sono molte ragioni per le quali potreste esitare a compiere il passo del matrimonio. Se è il provvedere economicamente a una moglie e dei figli che vi preoccupa, sappiate che non vi è nulla di cui vergognarsi nel dover tirare la cinghia. Di solito è proprio in questo tipo di circostanze che si diventa più uniti, perché si impara a fare sacrifici e a prendere decisioni difficili. Forse avete paura di scegliere la persona sbagliata. Vi dico che in questo dovete esercitare la vostra fede. Cercate qualcuno col quale sentite affinità. Siate consapevoli che non potrete prevedere tutte le difficoltà che possono sorgere, ma siate sicuri che quasi tutto si potrà risolvere se sarete intraprendenti e vi impegnerete a far funzionare il matrimonio. Forse vi state godendo un tantino troppo la vostra libertà. La libertà di fare ferie stravaganti, comprare auto e aggeggi costosi, o in generale di vivere una vita senza pensieri in compagnia degli amici. Ho incontrato molti gruppi di voi in giro. E ammetto che mi sono chiesto come mai non foste fuori con qualche ragazza al vostro fianco. Fratelli, arriva il momento in cui bisogna pensare seriamente al matrimonio e cercare una compagna con la quale si desideri passare l'eternità. Se sarete accorti nella scelta e vi dedicherete alla riuscita del vostro matrimonio, niente in questa vita vi porterà maggiore felicità. Quando vi sposerete, vorrete farlo nella casa del Signore. Per i detentori del sacerdozio non ci dovrebbero essere altre opzioni. Fate attenzione a non distruggere la vostra eleggibilità al matrimonio nel Tempio. E il corteggiamento sarà un'esperienza meravigliosa anche mantenendolo nei limiti appropriati. Ora, fratelli, passo a un altro argomento di cui ho sentito di dovervi parlare. In questi 3 anni, da quando sono stato sostenuto come presidente della Chiesa, il compito più triste e scoraggiante è stato occuparmi delle cancellazioni, dei suggellamenti, di cui devo occuparmi ogni settimana. Ognuna di queste era stata preceduta da un matrimonio gioioso nella casa del Signore, in cui una coppia che si amava iniziava una nuova vita insieme, l'uno ansioso di trascorrere con l'altra il resto dell'eternità. Poi passano i mesi, gli anni, e per una ragione o per l'altra l'amore scompare. Può dipendere da problemi economici, mancanza di comunicazione, temperamento incontrollato, intromissione dei parenti, coinvolgimento nel peccato. Vi è una lunga serie di motivi. Nella maggior parte dei casi non è detto che si debba arrivare al divorzio. La stragrande maggioranza delle richieste di cancellazione e di suggellamento viene da donne che hanno provato disperatamente a far funzionare il matrimonio, ma alla fine non sono riuscite a risolvere i problemi. Scegliete la vostra compagna con giudizio e con la preghiera. E quando sarete sposati, siate assiduamente leali l'uno all'altra. A casa dei miei zii c'era una piccola targa incorniciata con su scritto un consiglio di grande valore. Diceva: scegli chi amare e ama chi scegli. C'è una grande saggezza in quelle poche parole. L'impegno nel matrimonio è fondamentale. Vostra moglie è vostra pari. Nel matrimonio nessuno dei due è superiore o inferiore all'altro. Camminiamo fianco a fianco, entrambi come figli di Dio. La moglie non deve essere umiliata o offesa, ma amata e rispettata. Il presidente Gordon B. Inclee disse: qualsiasi uomo in questa chiesa che eserciti un dominio ingiusto sulla moglie è indegno di detenere il sacerdozio. Per quanto egli possa essere stato ordinato, i cieli si ritireranno, lo spirito del Signore sarà afflitto e amen all'autorità del sacerdozio di quell'uomo. Il presidente Howard W. Hunter disse riguardo al matrimonio: essere felicemente sposati non dipende di solito dall'aver sposato la persona giusta, quanto dall'essere la persona giusta. Mi piace. Lo sforzo coscienzioso di fare la propria parte è l'elemento che contribuisce maggiormente al successo. Molti anni fa, nel rione in cui presiedevo come vescovo, Ma fatemi pensare a quanti anni hanno. C'erano 1080 membri in quel rione. Un bel rione. È un vescovo giovane. C'era questa coppia che aveva litigava molto duramente. Quando non litigavano, mantenevano uno stato che definirei di tregua precaria. Una mattina mi chiamarono al telefono alle 2 di notte. Volevano parlarmi e volevano farlo subito. Mi trascinai fuori dal letto, mi vestii e mi recai da loro. Stavano seduti nella stanza uno di fronte all'altro senza parlarsi. La moglie parlava al marito rivolgendosi a me e lui rispondeva, lei rispondeva rivolgendosi a me. Pensai, come farò mai a rimettere insieme questa coppia? Pregai per ricevere ispirazione e mi venne in mente di porre loro una domanda. Chiesi, da quanto tempo non siete stati al tempio per assistere a un suggellamento? Ammisero che era da un bel po' di tempo. Si trattava peraltro di persone degne, che detenevano una raccomandazione per il tempio e che andavano al tempio a celebrare le ordinanze per gli altri. Dissi loro, volete venire con me al tempio mercoledì mattina alle 8? Assisteremo a una cerimonia di suggellamento. All'unisono mi domandarono chi si sposa. E dissi, non lo so. Qualcuno che si è prenotato per quella mattina. Il mercoledì seguente, all'ora stabilita, ci incontrammo al tempio di Salt Lake. Entrammo tutti e tre in una delle splendide stanze dei suggellamenti, senza conoscere nessuno dei presenti, eccetto l'anziano L. Ray L. Christiansen, allora assistente al Quorum dei Dodici, una posizione di autorità generale che esisteva a quel tempo. Quella mattina, in quella stanza, l'anziano Christiansen doveva celebrare una cerimonia di suggellamento tra marito e moglie. Sono sicuro che la sposa e i suoi parenti abbiano pensato, devono essere amici dello sposo. E che i parenti dello sposo abbiano pensato, devono essere amici della sposa. La mia coppia si era seduta su una piccola panca, a mezzo metro di distanza l'uno dall'altra. L'anziano Christiansen iniziò impartendo consigli alla coppia che era in procinto di sposarsi, usando parole bellissime. Parlò di come un marito dovrebbe amare la moglie, trattarla con rispetto e gentilezza e onorarla come il cuore della famiglia. Poi parlò alla sposa di come avrebbe dovuto onorare il marito quale capo della famiglia e sostenerlo in ogni modo. Notai che mentre l'anziano Christiansen parlava agli sposi, i miei due coniugi si erano leggermente avvicinati. Presto si trovarono seduti l'uno accanto all'altra. Quello che mi fece piacere fu che si erano mossi quasi contemporaneamente. Alla fine della cerimonia, i due erano seduti così vicini che sembravano loro i novelli sposi. Entrambi sorridevano. Quel giorno lasciammo il tempio senza che nessuno sapesse chi fossimo o perché fossimo venuti. Ma i miei amici uscirono dall'ingresso del tempio mano nella mano. I loro dissapori erano stati messi da parte. Non avevo dovuto dire una parola. avevano ricordato il giorno del loro matrimonio, le alleanze che avevano stretto nella casa di Dio. Erano pronti a ricominciare e a impegnarsi più di prima, d'ora in avanti. Se il vostro matrimonio, fratelli, è in difficoltà, vi esorto a fare ogni aggiustamento necessario affinché torniate a essere felici, come lo eravate all'inizio. Chi si sposa nella casa del Signore lo fa per il tempo e per tutta l'eternità, ma poi dovrà compiere gli sforzi necessari perché il suo matrimonio duri in eterno. Ci sono situazioni in cui non è possibile salvare il matrimonio, ma sento fortemente che nella maggior parte dei casi è possibile e deve essere salvato. Non lasciate che il vostro matrimonio arrivi al punto di essere in pericolo. Come detentori del sacerdozio di Dio, sta a ciascuno di noi disciplinare se stesso per ergersi al di sopra delle vie del mondo. In ogni caso, è fondamentale che siamo uomini onesti e rispettabili. Le nostre azioni devono essere irreprensibili. Le parole che usiamo, il modo in cui trattiamo gli altri, il nostro stile di vita influenzano la nostra efficacia di detentori del sacerdozio, che siamo giovani o adulti. Il dono del sacerdozio è inestimabile. Comporta l'autorità di agire come servitori di Dio per benedire gli ammalati, le nostre famiglie e ogni altra persona. La sua autorità si estende oltre il velo della morte fino all'eternità a venire. Non c'è nient'altro al mondo paragonabile al sacerdozio. Difendetelo, valorizzatelo, rimanetene degni. Miei amati fratelli, possa la rettitudine guidare ogni nostro passo nel corso della vita. Possiamo noi oggi e sempre essere degni recipienti del divino potere del sacerdozio che deteniamo, perché possa benedire le nostre vite e possa essere usato per benedire le vite degli altri, come fece colui che visse e morì per noi, il nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Questa è la mia preghiera, nel suo sacro nome, nel suo santo nome. Amen.
Our God, our Father's God. beloved
Heavenly Father, benemato Padre nei cieli, noi, tuoi figli, riuniti qui e in molti altri luoghi del mondo, estendiamo a te la nostra più profonda gratitudine per il privilegio di detenere il tuo santo sacerdozio. Ti ringraziamo, Padre, per le chiavi che hai restaurato sul nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Ti ringraziamo per il potere che è su di lui e sui suoi consiglieri e sul consiglio dei dodici. Siamo grati per la luce e la verità che si espande nel mondo e che proviene da te tramite loro. Preghiamo, Padre, che possiamo essere in grado di essere rafforzati ed edificati da ciò che abbiamo ricevuto come insegnamenti quest'oggi, affinché a man mano che il mondo diventa incerto, noi possiamo restare fermi e saldi e inamovibili nel vivere il tuo Vangelo, nel nome di tuo Figlio, il nostro Salvatore e il Redentore, Gesù Cristo. Amen.